dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 4 novembre 2019, in un mondo dove basta qualificarsi come politici per poter raccontare tutte le panzane del mondo, sai che novità? Il senso del dovere ci porta ancora un lunedì qui, a parlarvi seriamente, ma non troppo, di notizie, quelle digitali all'italiana. Dall'Emi Studio traslocato Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da uno sfocatissimo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo sud di Milano, Isola Michele Di Maio.
E dallo sud di Milano Centro, Francesco Facconi.
C'è Max, c'è una faccia come se avessi il mal di denti, con le mani.
No, è che appunto, mannaggia, come voi sapete che io scelgo l'aggettivo dello studio cittadino per, diciamo, sì, più che altro per creare un clima, un karma, una, ecco. Bene, questa sera mi sono reso conto che con l'avanzare dell'età io sono qui in possesso, come voi potete vedere e i nostri ascoltatori possono fidarsi di voi, di ben due paia di occhiali, uno progressivo e uno, diciamo, per lettura
regressivo. No.
Nessuno dei due va bene quando guardo lo schermo, siamo
messi
a posto, è tutto sfocato.
E se li metti entrambi?
Prova a metterli tutti e due.
Ecco, figuriamoci. Dopodiché il whisky che ho qui nel portatè farebbe ancora più effetto. E niente, quindi è sfocatissima questa serata. Quindi
ma insomma, non sto scherzando. Prova a mettere tutti e due.
Sì, ma
metti sotto i progressivi.
Ah, sotto i progressivi.
Ok.
Sotto i progressivi. Eseguo. Sì. Popolo di Digitalia. Stiamo
esperimento in diretta.
E poi guarda, quelli da lettura sono solo da lettura, vero?
Sì.
Non c'hanno anche astigmatismo o robe del genere?
No, è astigmatismo, sì.
Ah, allora no. Non lo vedrai mai.
Mi dispiace.
De Santo nella nebbia.
C'era quel personaggio dei fumetti Marvel, no? La talpa. Non so se tenete presente.
No.
È il primo nemico dei Fantastici 4.
Ah.
E io non... uno, i Fantastici 4 affrontano la talpa. Che era una specie di geologo ante litteram alla Ratman, non so se vabbè, non siete abbastanza fumettari, dai.
Vabbè, la...
Sapete che i terribili nemici di Ratman sono dei geologi. In quanto
certo.
Leo Ortolani è un geologo. Ok.
Aspetta.
E quindi questo la talpa era una specie di geologo.
Ha ragione, The Mole Man, eccolo qua.
Ma come sarebbe ha ragione? Che scherzi. Il giovanotto.
Qua. The Fantastic Four Meet the Mole Man.
Bene. Dove l'hai beccato subito? Arriva a portata di mano.
Cioè, tu puoi dire qualsiasi numero di qualsiasi collezione di qualsiasi fumetto di Cio Marvel e lui lo tira fuori, vedi?
Possibilmente un numero uno, dato che ha origini Marvel, una bella vecchia raccolta di
Marvel. ecco, ok.
Bravo. Come ti trovi con i progressivi? Sai che non ho mai voluto fare i progressivi.
Io bene.
Sì?
No, i progressivi trovo bene. L'unico difetto dei progressivi
è che se guardi di fianco non vedi un tubo.
No, non è questo, è che la zona riservata per la lettura
sì.
prevede che tu abbia una posizione fissa della
certo.
testa.
Appunto.
E diventa una palla disumana quando devi leggere davvero, no? Quindi
certo.
sì, va bene per la vita quotidiana, no? Se devi stai in ascensore e devi leggere un avviso o cose del genere, va bene. Se però devi leggere il giornale oppure un fumetto, piuttosto che
pensa,
guardare lo schermo, non vanno bene.
Che poi
pensa
che
dal
del giorno
tra i due occhiali.
Allora,
pensa se tra i due occhiali gli daremo anche gli occhiali quelli smart.
Che podcast di vecchi di me.
Dai.
Vabbè,
si vedono gli anziani
future.
Che hanno gli occhiali, i giovani no, questo è e mi sono messo nei giovani in questo
ma io
momento.
Li ho sempre avuti gli occhiali, tenevo 9 anni quando li ho messi.
Sì, ma non quelli progressivi. Comunque, io sono dalla parte dei giovani, mi sono arrivati gli AirPods Pro.
Ma ce l'hai addosso mentre ci stai chiacchierando oggi?
Cioè, no,
li hai provati?
Non se ne fa passare una.
Avete visto?
Guarda lì.
Ho retweetato, è troppo bella la foto, la foto che li mette a fianco alle piantine di Plant vs Zombies, sono identiche.
Ma come sono? Ma li hai provati?
Eh no, li ho comprati per farveli vedere e poi li butto, Max.
Ma magari ti erano arrivati oggi, non avevo avuto il tempo di provarli,
so. No, mi sono arrivati mercoledì scorso.
Li ha mandati prima lui che ha comunicati stampa,
e li ho usati in treno, che è il caso di utilizzo
che era la prova,
tipico.
Mi ricordo,
treno,
della volta
treno.
Scorsa. E com'è andata?
Ma è che devo ricredermi, sono stupefatto.
Dalla, sei stato dalla, isolato?
Dall'efficienza della cancellazione del rumore. Sono, per certi versi, sono diversi, però riescono a riempire più lo spettro rispetto alle Sony VX3000, Pinco Pallo, come si chiama, quelle grosse che uso di solito.
Addirittura.
Quell'effetto che le medie e le alte frequenze ti passano di più rispetto alle basse, che quindi rischia di esaltare le voci di gente in carrozza che parla per sentire. Con queste c'è di meno che con le cuffione grosse, devo dire molto efficaci.
C'è di meno, quindi c'è comunque un po',
un po' è di fisica effetto. Un mino c'è, però devo dire è veramente, sono veramente stupito. Ottime anche per chi con le AirPods classiche avevano problemi di tenuta, perché queste, avendo la gommina,
non si muovono proprio,
si bloccano, che per me è il problema opposto, perché io ho delle orecchie un po' delicate e mi fanno, dopo un po' che tengo orecchie, cioè che tengo auricolari in ear, mi fanno male. Riesco a tenerli per un'ora e un quarto, il viaggio in treno di un'ora e mezza eccetera, faccio fatica a tenerlo tutto, proprio dopo un po' iniziano a darmi dolore, per cui io continuerò a usare gli AirPod classici nella vita di tutti i giorni, che a me vanno bene, sono comodissimo, e mi terrò queste per le situazioni di rumore tipo treno e robe del genere da usare a cosa. Però
quindi, ecco, dovrai caricare due paia di cuffie la sera?
Ma non so,
tre, perché no, anche le Sony
le carichi una volta, dipende poi da quanto le usi, ma le AirPods io le carico una volta, due volte alla settimana, te, giusto? Di, però certo,
io
la vita è fatta di roba, sì, roba da tenere carica.
Il nostro... Ormai il tuo famoso cassetto dei gingilli è pieno di caricatori per caricare.
Quando Dio ha creato.
Ma sai quanti caricatori ho io? Potrei fare veramente una collezione. Ci potrei,
no, ma io ho la stazione caricante in cui ho tutte le cose da mettere lì.
No, ma nel tempo abbiamo accumulato caricatori di tutti i tipi.
Sai che quando Dio ha creato l'uomo, aveva un suo amico che si chiamava Facconi, che andava lì, mentre lui gli faceva lo stomaco eccetera, e diceva: ma no, dai, che poi lo devi caricare tutti i giorni, devi andare da mangiare tre volte al giorno eccetera, cioè le cose che funzionano hanno bisogno di energia, per cui da una parte o dall'altra devono arrivare, ok,
e dallo seminario centro, buonasera a tutti, me ne vado, ciao.
Siamo finiti sullo spirituale,
teologia, siamo
e
nella
Facconi,
teologia,
esistevi prima del tempo,
siamo partiti dalle lenti progressive,
siamo finiti all'esistenzialismo
e chi è che Facconi,
certo, chi è che faceva il controcanto fastidioso, no, Fiat Lux, no, tutte cose, e Facconi sotto e luce fu e l'altro si dice, oh, e basta farmi
e basta, dai, che sono queste traduzioni.
Vabbè ragazzi, parliamo di cose serie. No, gli AirPods carini, però finita lì, costano un fracco di soldi, non comprateli se non avete assolutamente bisogno. Se avete già gli AirPods normali, tenetevi quelli, perché poi alla fine, no, devo dire, come resa sonora, come qualità del suono, forse leggermente superiori, ma sono comunque,
diciamo, la vera differenza è la riduzione del rumore.
La riduzione del rumore è la stabilità nell'orecchio, direi che è la cosa fondamentale. Sì, hanno la stanghetta un po' più corta, per cui sembra è leggermente ridotto l'effetto. Sono appena andato dall'otorino e mi hanno messo un drenaggio timpanico, ecco, okay. Beh, non so, le prime volte che si andava in giro con gli AirPod classici, la gente si guardava e diceva: ma cosa gli esce quello lì dall'orecchio?
Questo ragazzo,
veramente
povere,
un drenaggio timpanico.
Si è dimenticato il filo quello lì.
Esatto.
Poveretto.
E meno male che li mettiamo nell'orecchio. Va bene, lasciamo stare. Sta storia degli ads politici non finisce più. Anche Twitter, pietra dello scandalo, cioè
sta
Facebook,
settimana
che
un incubo.
C'è il signor Zuckerberg che si prepara tutto, fa la conferenza stampa, no? La cosa all'università, perché noi la libertà di parola, eccetera, si prepara tutto il campo, eccetera. E Twitter arriva e dice: no, noi gli ads li vietiamo, niente ads politici.
Non ci servono.
Ma da quando? Boh, da fine novembre, perché dobbiamo capire cosa sono gli ad politici prima. Perché poi è quello, perché loro potevano dire subito. Però hanno detto: no, guarda, abbiamo uno che ha già iniziato a farne uno, dobbiamo aspettare che finisca. Poi esattamente per politici cosa si intende? Perché poi lì è la.
Beh, insomma,
il discorso dove si pone
è vero.
I candidati, dai, che ci vuole, i candidati a una qualunque elezione legalmente riconosciuti, hai visto il tipo che si è candidato apposta,
il
no?
Discorso dei tweet politici comunque è una questione di ideologie, parlare di climate change a favore o contro, di tanti altri problemi delle società eccetera, sono implicitamente a favore di una campagna o di un'altra, di un certo politico o di un altro, no? Pensiamo in Italia a parlare di immigrazione, di di anonimato sui social network, magari tornerà più avanti. Insomma, sono tutte cose che poi identificano e quindi fanno parte della campagna politica, quasi più della pubblicità, cioè del nome fino a se stesso del politico. Quindi, insomma,
in effetti la soluzione è ottima, non è completa.
Sì. Eliminare gli ad?
Esatto, bisogna eliminare gli ad dai social network, punto.
Ah, tanto Zarkin è una scelta migliore, però.
Senator, we close definitively.
Bravo Franco, okay.
Anche social network, che bello, dai.
Una vita
stacchiamo
senza
la rete filo file.
Tanto Zuckerberg ha detto
Zuckerberg
ha detto che gli pesa, alla fine l'anno prossimo gli peseranno solo lo 0,5% del fatturato, quindi spiccioli.
Chiudiamo tutto.
Però
chiudiamo,
quanto tutto. È lo 0,3% del suo fatturato?
330 milioni di dollari.
Non so,
vabbè,
contare
però,
così,
sai,
tanto.
Appunto,
vabbè, noccioline, dai, che vuoi che sia.
Su, si chiude uno stato, se ne apre un altro, dai, che vuoi che sia.
È abbastanza complicata la cosa. Vabbè. Max, tu hai messo un articolo riguardo
sì, perché ho notato
dal Corriere.
In realtà ne ho messi 3 o 4, proprio perché notavo che c'è questo improvviso risveglio, no, intorno alle tematiche che noi digitaliani trattiamo da 10 anni, ma giustamente sono diventate parte della vita quotidiana, no? E quindi c'erano tutti questi articoli che riprendevano questo discorso del pro e contro la censura, mica censura, facciamoli stare perché se no è censura, no, cancelliamoli perché se no le vite della gente vengono sconvolte. È evidentemente, come dicevi, un problema molto complesso. Il dibattito direi che è appena cominciato e c'è un sacco di sfumature.
Anche la campagna, no? Gli staffer della campagna di Trump sono venuti fuori, no? Anche abbastanza duri nei confronti di Twitter.
Questo
Brad Parscale, che in realtà si chiamava Pascal, ma per non sfigurare di fronte a Zuckerberg, si è fatto infilare anche lui una R.
Si è fatto mettere una R, non si sa mai.
Ha detto: è una scelta davvero stupida. Questo è l'ennesimo tentativo di silenziare i conservatori. Non i conservatori, come
conservatori. Ah, giusto.
Però
solo
potremmo
la musica
fare una
jazz.
Perché noi abbiamo una meravigliosa macchina digitale di propaganda, ha detto pure, se non sbaglio.
Sì, ha detto lo fanno perché sono invidiosi della nostra macchina digitale di propaganda. Però mi hai tagliato un attimo, ho trovato uno slogan politico eccezionale. Più conservatori, meno conservatori.
Ok, cioè vuoi dire più musica?
Ecco, perfetto.
Meno balle volite,
meno muri, meno, esatto, così. Ecco. Perché no?
Più musica? Dica.
No, dico, è vero questa cosa che la destra americana hanno un vantaggio? Non l'ho letto solo qui, l'ho letto anche su qualche altro articolo anglofono, non solo sul Corriere della Sera, che faceva questa considerazione che la destra americana ha una macchina per comunicare attraverso internet più avanzata. Che è strano, no? Perché Obama è stato il primo ad avere successo.
Ma sono loro in questo momento al potere.
Ma Obama, come dicevamo la settimana scorsa, non ha, come dire, non era forte nella comunicazione social, era forte la sua i suoi comitati a utilizzare i social e internet per la per convincere altre nuove persone a votare, ma Obama di per sé non aveva una forte presenza social, che i social assento esistevano, sicuramente non esistevano.
Beh,
con
il secondo mandato sì,
al secondo mandato
sì, ma il primo, quello famoso per cui ha vinto, era il primo presidente su internet, ma non il primo presidente social, quello è stato Trump.
Esatto.
E lo è anche adesso, fra l'altro, con questo suo modo di twittare che sembra assolutamente folle e sconclusionato, ma leggevo di analisi che dicono come comunque sia lui crei, abbia proprio un'attenzione alla tipologia di tweet in certi periodi, per cui ha dei momenti in cui attacca le persone, dei momenti in cui si scaglia, ma sono pur apparentemente un qualcosa di completamente caotico e che crea follia nel personaggio, in realtà molto più studiati di quanto sembra. E questo crea comunque ogni volta un vantaggio nei suoi confronti, quindi anche tutto questo studio di comunicazione negativa, se vogliamo, ma comunque sempre comunicazione, è molto potente dal loro punto di vista.
Ma quindi... guarda, questa è una vecchissima legge della, in generale della pubblicità, no? Se tu riesci a costruire un'eco anche negativa che comunque fa parlare di te, uno di degli effetti è sempre quello, no? Che sei sempre sulla cresta del... prendi Sgarbi da noi, dai. No, uno che fa di un messaggio negativo, di virulenza verbale, di modi profondamente anche sgradevoli di relazionarsi con la gente, però ne ha fatto un abito di scena
e riesce
a mantenere viva l'attenzione, no?
Sì, lì è quasi un personaggio.
Figurati dietro il personaggio di cui parlavi lì, insomma.
No, ma Sgarbi non è personaggio, Sgarbi è persona, Sgarbi è così.
Sì, okay.
Sì, no, sicuro, però è anche personaggio da quel punto di vista, cioè ormai ha invito a una trasmissione televisiva, arriva no, nel senso, immagino di invitarlo qua su Digitalia, caro Vittorio, dimmi Franco di cosa vogliamo parlare.
Capra,
ma prego, facci lei. Nel senso,
beh, ma c'è un vecchissimo meme su internet che dice left can't meme, perché è una cosa abbastanza risaputa che appunto una certa una parte dello spettro politico più o meno a sinistra, perché ovviamente i democratici poi adesso si stanno spostando abbastanza a sinistra, però il punto è che non sono mai riusciti a sfruttare internet a pieno. Poi dipende anche cosa intendiamo per a pieno, però vuoi perché sono più fuori contatto con la persona media, vuoi perché c'è più paura di offendere le persone o parti delle persone. Comunque è un meme che gira da un bel po'.
Diciamo che le destre sono più brave a mettere arrabbiature su Twitter e quindi colgono quell'aspetto che diceva Max prima.
E i social funzionano perfettamente con la violenza,
non
con
solo
la arrabbiatura, con la violenza anche verbale, la rabbia, la
con
critica,
con le emozioni forti,
creare sentimenti contrastanti.
Con la paura, certo, con i gattini, e le sinistre sono fortissime nei gattini, probabilmente si perdono un po' troppe energie nei gattini e nelle immagini coccolose. Noi ce ne abbiamo a destra e a sinistra, cari ascoltatori, come avrete
di gattini
con noi, non di gattini di male parole, noi ce la parliamo male di tutti per stare bene al
ma
centro,
invece dicevi prima che insomma basta candidarsi per poter fare la pubblicità di chi si vuole. Basta
un
essere un politico, ma questo Adriel ci ha fatto capire che non è vero.
E non ho capito bene, raccontami un po', riassumi la cosa.
Adriel Hampton è un attivista politico californiano che vive a San Francisco, e a un certo punto ha detto: senti, io voglio riuscire a dimostrare che Facebook deve fermarsi di deve bloccare l'utilizzo delle pubblicità politiche, quindi lui è a favore di quello che ha fatto Twitter. E per fare ciò ha detto: ok, io mi candido ufficialmente, sono andato a registrare all'ufficio governatori della California, ci sarà un ufficio in cui vai e metti la firma, evidentemente si è registrato e ha avviato così la sua campagna. La sua prima parte di campagna è stato scrivere un articolo, una pubblicità contro, adesso non una fake news, e questa gli è stata bloccata. Quindi lui si è lamentato perché dice: ma come, io sto facendo una campagna promozionale, una campagna politica, e in quanto politico dovrei seguire quello che Mark, l'amico Mark, ha suggerito.
E invece l'amico Mark se l'è data, ha detto: no, tu non sei un vero politico, anzi pare che abbia chiamato Enrico Ruggeri per cantarglielo.
Non ho colto la citazione, non ho le lenti progressive, scusa.
È probabile.
Chi è il migliore al mondo a dire la tua storia è falsa?
Michele, scusa,
una... ti perdi questo
candidato dai piedi di balsa.
Questi giovincelli che seguono solamente questi nuovi rapper perdono, e non hanno più radici.
Ma neanche i trappisti.
Io se non lo dicono con la mia chinetta della voce non lo capisco ormai.
Certo, perfetto. Potremmo fare una puntata di Digitalia tutti col vocoder.
Lo sai che io ce l'ho.
Lo so, non accenderlo per favore che mi viene l'orticaria e poi devo andare a fare il cortisone.
Per una puntata 500
stavo pensando la stessa cosa.
Mamma mia. L'altro grande argomento della settimana è la carta d'identità per iscriversi ai social.
Ah, che bello.
Bello.
Chi è che riepiloga un pochino le uscite? Uscita prima.
Dai, questa la faccio io, questa la faccio io. Allora, uscita di Luigi Marattin.
Chi è?
Allora, Luigi Marattin è un ex deputato del PD, attualmente uscito e entrato con Renzi in Italia Viva, che tra l'altro, come dire, tutto questo tram è stato amplificato proprio perché lui è una persona comunque molto, molto seguita dai social, io lo seguivo già da prima, perché comunque è una persona che ha sempre dimostrato un minimo di grano nel cervello, soprattutto quando parlava di economia. E niente, riprendendo poi un tweet di Gabriele Muccino, il noto regista, il quale si lamentava appunto degli insulti dovuti all'anonimato sulla rete, ha detto: lo facciamo una bella legge che dice dovete registrarvi tramite con dei documenti per iscrivervi ai social, cari cittadini. E lì è successo, giustamente, meno di 24 ore è successo il putiferio. Appunto, la proposta non era nuova, è stata già proposta in passato dai 5 Stelle, è stata proposta dalla Lega.
Da Forza Italia, penso.
Forza Italia. No, sicuramente 5 Stelle, e allora era Forza Italia l'altro. E però, secondo me, appunto, a questo giro ha avuto un eco anche superiore, perché appunto è venuto da una persona che abbastanza seguita sulla rete, da un deputato
apparentemente con del sale in zucca.
E che apparentemente, fino a quel momento almeno, con del sale in zucca, è andato avanti. Poi con uno ha portato avanti l'iniziativa sulla piattaforma di Italia Viva, quindi ci si poteva iscrivere a questa petizione firmando con i nomi più fantasiosi, perché non c'era il controllo dei documenti o della veridicità della persona sulla piattaforma di Italia Viva, e poi ha fatto uscire anche un paio di tweet non particolarmente simpatici, tipo uno che diceva: eccoli che subito si arrabbiano appena vengono toccati nell'anonimato, nell'essere anonimi sulla rete, qualcosa del genere. E niente, vabbè ragazzi, come dire, è una pessima idea di base, è un'idea che viene portata avanti già da tanti governi non esattamente democratici, è un'idea irrealizzabile dal punto di vista tecnico. Ne avete qualcun'altra?
Ce ne sono tante di idee che però ultimamente, negli ultimi anni, erano irrealizzabili dal punto di vista tecnico, non così risolutive di problemi, ma che sono state portate avanti rovinando l'esperienza di internet e tutto quello che ne consegue.
Però, finora era un pop-up.
Sì.
Sì, nel senso, però rischiamo che poi questa cosa diventi, venga, ma pensiamo anche al famoso articolo 13-17 che poi sono cambiati, ma rimarranno nella nostra memoria in questo.
Beh, non solo nella nostra memoria, nel nostro codice, esatto. Sono stati approvati quelli.
Esatto, nella nostra memoria come articolo 13-17, adesso hanno probabilmente cambiato numerazione nell'ultima versione, ma sono stati approvati, e quelli anche portano a una buona idea con...
una pessima realizzazione.
Ecco,
esatto, il mio pensiero è quello, e in questo caso anche la speranza che non si arrivi a quello, non si arrivi a imporre una cosa del genere, perché sarebbe da una parte fare un gioco fortissimo nei confronti delle società straniere, che gli dai ancora più dati e ancora più informazioni, dall'altra parte sarebbe un onere gigantesco per
però
tutti.
Attenzione, io voglio rigirare la frittata, sapete che, cioè, diventa noioso fare la trasmissione.
Il frittatologo,
poi
finisce
riprendiamo solo quello che è scritto ovunque.
No, giusto, cioè, giusto, giusto.
Se sono arrivate voci negli anni che arrivavano da ogni parte politica oramai, che chiedevano, che proponevano una cosa del genere, e almeno in questo caso, da quanto mi dite, da una persona con delle competenze in materia,
in materie, non proprio in questa,
vabbè,
materia,
comunque
una
persona con del
una persona
in
che
una
usa
persona comunque che
cervello.
Usa la rete, esatto. In maniera
e anche la
razionale
significa che il problema c'è,
sì,
Ma il quale, aspetta, tu stai parlando del problema dell'odio e del bullismo sui social?
No, secondo me il problema non c'è. Non è il problema dell'odio, il problema è della responsabilità di ciò che fai sulla rete.
No, perché ne parlavamo la settimana scorsa, scusatemi, della
allora facciamolo dire a Franco qual era il suo
Fedez.
Problema.
Il problema della responsabilità non esiste, nel senso che è un problema che volendo è già risolto. Non c'è bisogno della carta d'identità per risalire all'IP. Non credo che un gran numero di haters che si creano 200.000 account con i nomi più svariati per attaccare le persone lo facciano da dentro Tor Network con 18.000 proxy
infatti era
solo gli hacker russi lo fanno.
La punibilità è già assicurata, no, non è assicurata, sì, la punibilità è assicurata dal punto di vista legale. Ci sono leggi che dicono che un certo tipo di comportamenti sono già illegali, ci sono i mezzi tecnici per cui non è un problema di responsabilità.
E siamo d'accordo.
È un problema di reputazione. La possibilità di creare milioni, volendo, di account sui social, se vuoi lo puoi far fare da un bot, crea un bot. Possiamo farlo, fare un'intelligenza artificiale che crea, cioè un bot che crea milioni di account e attraverso l'intelligenza artificiale prende tutti gli insulti che esistono al mondo, li rende anche attuali alla situazione odierna e ogni volta che De Santo fa un tweet si scatenano 100.000 persone a insultarlo nelle maniere più volgari, pesanti e offensive e magari anche traumatizzanti. Ora,
povero Max.
È un problema.
Ho le spalle larghe.
No, il problema diventa di nuovo lo squilibrio tra il digitale e l'analogico. È vero che noi abbiamo le leggi per, ma se il problema diventa troppo grosso, noi in Italia ne siamo già un esempio, e con una giustizia che è già completamente intasata, dove i tempi sono biblici, la certezza della pena non esiste, è come se quelle famose leggi e quei famosi sistemi che abbiamo in place per, attraverso indirizzi IP, andare a cuccare questa gente, è come se non esistessero. Tant'è che deterrente zero, la gente continua a farlo. Poi quando lo fanno contro l'ultimo arrivato, la Ferragni conta fino a un certo punto, quando lo fanno contro la Segre la gente si incazza un po' di più e si irrita un po' di più. C'ha anche ragione, per carità, però il problema esiste. E quindi io non dico che la carta d'identità è una buona idea, perché è una cazzata micidiale, però il problema esiste. La possibilità di creare milioni di account, di utenti e di è una cosa che c'è, è l'unica cosa che però può limitarlo, è la paura, secondo me, è la paura non di finire in galera o di pagare una multa, ma di essere identificato dai tuoi simili, dalle persone che ti vivono attorno nella vita normale e di farci la figura di merda. Perché solo quello, perché non vai al bar a dire alla gente tu sei fatto di M, perché? Perché a un certo punto fai la figura del cretino,
lì,
del coglione.
Perché lì sei a breve distanza da schiaffone. Mentre su internet, anche se uno ti conosce, uno non esce di casa
dallo schiaffone. Ma non solo dallo schiaffone, perché puoi farlo passando con la macchina a 200 all'ora. Siete tutti. Ti vedono in faccia. Hai un problema di reputazione nella tua micro società. Questo i social network te lo tolgono. E questo è un problema grosso, non di punibilità legale, ma di reputazione. Tu puoi fare il coglione senza apparire ai tuoi amici come un coglione. È quello.
Però
il problema.
Già i social network con i quali la maggioranza fa questo che dici tu. Comunque prevedono che generalmente uno abbia un nome e cognome, fatti sempre reali, con delle foto.
No, se vuoi vado a registrarmi come Giovanni Rossi e ti mando un messaggio in 5 minuti, vedrai che ti arriva.
Già stai violando le regole.
Esatto.
Sto violando le regole, ma qualcuno mi verrà a punire per questo? È quello che ti sto dicendo.
No,
è questo.
Ma in viene più, cancellato no, ma quello Facebook, che voglio dire è che la maggioranza però di queste reati d'odio, di questa attività che dici tu, non viene fatta dai Giovanni Rossi finti, ma viene fatta dai Franco Solerio con la foto, con tanto di indirizzo di dove abitano, e la foto da casa mia, guardati come sono, il primo piano. È questa la cosa. Eppure in tutto ciò si arriva a quella non punibilità. Io penso a quello che dicevamo settimana scorsa sul caso Fedez Ferragni, che eravamo arrivati alla fine a raccontare come il cos'era il procuratore, adesso non mi ricordo, scusatemi, la carica giudiziaria, ma ha deciso che i social network sono feccia e quindi non ha valore quello che viene detto. Quindi se una diffamazione su Facebook non è possibile, che senso ha controllarla? Cioè, anche se sappiamo che è Franco Solerio che ha detto una cosa su di me che non va bene perché c'è la sua carta d'identità, ma poi tanto non gli si può dire niente. E allora siamo appunto a capo. Il problema...
Quindi il problema per te non esiste?
Il problema per me è lo schiaffone. Bisognerebbe aggiungere il tasso schiaffone su Facebook. Tu mi dici qualcosa, meno va bene, ti tiro una cinquina. È così come al bar.
No, perché io ho detto una cosa seria e tu mi stai dicendo che io ho detto una cazzata e poi mi stai rispondendo con una battuta.
Problema esiste, il problema esiste, ma è diverso. Già adesso si può ricostruire chi è. Si può in buona... Anche se uno usa nomi falsi, anche se uno si maschera.
Ma perché non viene fatto? Perché non viene fatto?
Perché abbiamo appena detto la settimana scorsa che queste cose sono impunibili, perché queste cose non sono querelo di diffamazione.
Benissimo.
Quindi il problema non è identificare le persone, è decidere se quello che viene fatto in quel modo è punibile o non punibile.
Ma certo
se
che è punibile,
punirlo o non punirlo.
Ma certo che è punibile. Il problema è che un comportamento che è messo in moto miliardi di volte da milioni di persone non è neanche lontanamente perseguibile in maniera così capillare fino al punto da fare da deterrente. Puoi prenderne uno o due ogni tanto, dargli una multa di 1.000 euro, dopo 3 gradi di giudizio probabilmente diventa 0 euro, diventa una grossa parcella magari per un avvocato che però si è fatto pubblicità, ma il problema non viene estinto, tant'è che il problema c'è, è sempre più grosso. Possiamo stare qui a dirci sì, perché l'unico modo per sconfiggere questa cosa è l'educazione, istruire meglio i nostri bambini, ma sono cazzate, non è vero. Perché ci sarà chi continuerà a educare i propri figli in maniera decente e ci sarà una marea di gente, di disadattati, di gente che l'educazione data dai genitori se l'è dimenticata, di gente che bastonata dalla vita, arrabbiata, eccetera, che continuerà a farlo. E allora, giusto,
allora,
la carta d'identità non è una soluzione, lo schiaffone non è una soluzione, però...
Pensiero laterale, allora.
Ecco, perfetto.
Pensiero laterale. Allora, abbiamo detto che punire nel senso di processo, multa, bla bla bla, non è fattibile perché di fatto non si arriverà mai a niente. Ok. Negli stadi hanno messo che chi fa reati d'odio, eccetera, cioè il DASP non c'entra più. Sta funzionando questa cosa? Non lo so, andrebbe chiesto a qualcuno.
No, non sta funzionando, è successo
però
la settimana
immaginiamo
scorsa.
Immaginiamo che possa funzionare questa cosa. Ipotizziamo il DASP da internet. Fai una roba del genere, non ti becchi la multa, ti stacco l'indirizzo IP per un mese, poi 2 mesi, poi cioè nel senso è
pensiero laterale, però non si risolve il problema, perché
i francesi volevano farlo per chi faceva pirateria, vi ricordate?
Mi ricordo la seconda, il two strike era
sì?
Il secondo
sì. Anche lì quanti fallito, hanno...
Sì, la pirateria è ancora qui tra di noi. Perché tutti
la pirateria
sistemi...
è stata sconfitta dai sistemi facili di
acquisto. L'osservazione che faceva Franco era la differenza tra il digitale e l'analogico, che discutevamo anche un pochino recentemente, cioè sul fatto che il digitale ha appunto trasformato la piazza fisica, che comunque era limitata nello spazio e nel tempo, in una piazza virtuale che raggiunge letteralmente milioni o centinaia di milioni di persone. E quindi in questo senso la quantità di violazioni che vengono fatte rende materialmente infattibile l'individuazione della responsabilità.
Ma no, non l'individuazione.
Però attenzione, perché la metafora di Franco...
L'applicazione pratica,
sì,
no? Dicevamo prima.
Non riesci a rendere un deterrente, perché non puoi dire chiedere ai nostri magistrati di svuotare il mare con un cucchiaino.
Certo.
Il mare... Non lo argini con i sistemi legali, col magistrato che va a prendere uno a uno e si gestisce, poi nell'aula del tribunale vieni col tuo avvocato, eccetera. Non è possibile. Solo metodi algoritmici possono limitare cose del genere. Io non ho idea di quali possono essere i limiti. Vanno inventati, decisi, proposti, eccetera. La carta d'identità probabilmente non è un problema. Però se tutte le volte che un cretino facesse, non so, insultasse a sproposito in maniera volgare Massimo De Santo, e Massimo De Santo per esempio potrebbe avere la possibilità di, anche a pagamento, dico una provocazione, dire te Facebook ti do 10 euro e tu adesso questo insulto che Franco Solerio mi ha fatto lo fai vedere a tutti gli amici di Franco Solerio e tutti gli amici degli amici di Franco Solerio. E a quello sarebbe un bel deterrente per Franco Solerio, di non insultare la gente in maniera volgare, in maniera di non attaccare
i deboli. E invece secondo me no, perché tu nella tua metafora originale secondo me c'è un aspetto fallace, ossia che nel bar tu non insulti, di solito non insulti quello che sta a fianco, tu insulti Berlusconi. Sì. Nel momento in cui tu insulti Berlusconi con i tuoi amici al bar, ed è questo poi secondo
ottieni
me
un effetto grosso, di acclamazione.
Esatto, ottieni l'effetto di acclamazione perché tu vai al bar con i tuoi amici che ti stanno simpatici.
È un po' diverso il bullismo.
Se ci fosse
il bullismo è un po' diverso.
Aspetta,
da quello
aspetta,
tu stai
aspetta.
Dicendo.
No, allora stiamo parlando di due cose diverse, perché da una parte c'è il bullismo, ossia quello che tu fai con i tuoi pari. Da una parte c'è il caso della sagre. Se stiamo parlando di una cosa, io sto parlando adesso del caso della sagre. Nel momento in cui nel momento in cui c'è il se tu ti trovassi la segre al bar, o una persona che insulta la segre tra i suoi amici o sui social, se la trova al bar, non, nel 99% dei casi non la insulterebbe, perché c'è ancora un po' di umanità anche in queste persone. E nel momento in cui ti trovi davanti la persona, vuoi per una questione di empatia, vuoi per una questione di quel briciolo di educazione che ti è rimasta, tu non lo fai. Nel momento in cui invece la segre non è al bar, ma tu sei con i tuoi amici, continui a insultarla.
Perché perché l'empatia è un bel concetto, da tirare fuori però non capisco.
Sì.
Non capisco perché l'educazione ce l'hai al bar e non ce l'hai quando sei con gli amici. Questo non lo capisco.
E non quando sei con la
cioè
persona.
Se sei di fronte alla segre, la tua educazione ti frena.
Sì.
Se invece sei su Facebook, l'educazione non ti frena. Perché?
Perché su Facebook
c'è l'effetto schermo,
perché non c'è fisicamente la persona.
Qual è l'effetto schermo?
È come essere al bar.
L'effetto schermo
è il fatto che non hai davanti la persona.
No,
è la falsa, però percepita sensazione di come si dice
di impunibilità sociale,
anche di anonimato. Il fatto che tu stai dietro lo schermo e dietro la tastiera,
l'anonimato che cosa comporta? L'anonimato comporta
l'impunibilità
sociale, cioè non solo non mi viene il poliziotto a prendere a casa, ma i miei pari non vengono a sapere le porcate che faccio. È quello che ti dà l'anonimato.
Sì, in realtà l'effetto schermo è proprio completamente trasversale a tutte le attività della rete, no? Perché si parla molto di cosa succede, perché la gente si dice certe cose via chat e non le direbbe in pubblico.
Esatto.
Perché
si parla via SMS, via WhatsApp con un tono, e poi quando ci si è di persona si parla in un altro.
Però questo è un fenomeno,
credo che sia
molto
proprio una questione di essere ancora degli esseri umani.
Ok, però gli esseri umani hanno i social network da pochi anni e quindi non hanno ancora probabilmente evoluto,
sviluppato questo è il fatto culturale.
Okay, va bene, però,
esatto.
Però non abbiamo ancora trovato una soluzione. Allora abbiamo detto che l'anonimato
se troviamo una
è lo schermo,
stiamo a posto.
No, ma dico, però è già qualche cosa che abbiamo ammesso che c'è un problema. Il fatto è che tutti questi altri leoni da tastiera che non sono bulli, ma il meccanismo è abbastanza simile. Cioè, c'è un bel video di Obama che vi ho messo. Ma Obama non è mai stato particolarmente simpatico, ma è molto bello a questo riguardo. Che quando uno tira fuori una proposta del genere, anche lì siamo tutti leoni da tastiera a dire: coglione, l'abbiamo già detto un milione di volte. Guarda il post di Attivissimo che ti ha elencato le 400.000 ragioni per cui la cosa della carta d'identità è una cazzata. Benissimo.
Stai facendo la mia imitazione della storia di Instagram di una settimana fa.
Esattamente. No, me la sono persa. Però. La mia provocazione è: siamo tutti bravi a dire che le soluzioni degli altri sono delle cazzate, ma mettiamoci a discutere primo se tanti propongono questa cosa, vuol dire che il problema esiste, e mi sembra che anche
nessuno
voi alla
lo
fine
ha negato.
Beh, Francesco all'inizio era un po' titubante, ma poi è quello che già prima dell'alba dei
sì, Francesco,
non siamo al bar,
e poi iniziamo a discuterci delle soluzioni. Allora,
uno dei... Però le soluzioni sono state proposte, perché se leggi l'articolo di Mantellini, le soluzioni sono state proposte. Una soluzione, se non vanno bene le carte d'identità sui social, ad esempio, è aumentare i fondi per la polizia postale, che in questo momento non sono sufficienti. Però è esattamente quello che tu dicevi all'inizio.
È una soluzione non scalabile. Per cui in una situazione dove la possibilità di amplificare la quantità di account anonimi è illimitata algoritmicamente, il budget delle nostre finanziarie è molto limitato, anzi è già sotto zero, per cui dove li trovi i soldi? Anche se li trovassi non basteranno mai.
Non sono anonimi quegli account.
No, perché devi sperare che si attiva un effetto a valanga, e mi dispiace, ma quello che tu dici che non è vero è il discorso culturale, mi dispiace, ma è quello, è lì, tutto nascerà lì.
Ma come non è vero?
E soprattutto è la soluzione, è l'unica soluzione di
lungo periodo, bravissimi.
Certo. Benissimo, ma come? Ma come? Riesci a imporre una cultura? Come riesci a far crescere una cultura di rispetto di queste cose?
Allora, guarda, secondo me, io non a caso avevo anche postato tutti questi articoli che sono andati in sequenza sul Corriere della Sera, perché secondo me, l'ho anche già detto qualche volta, c'è un crescente sensibilità. Cioè, la coscienza che dicevi tu, che il problema esiste e che va affrontato, si sta diffondendo anche attraverso questo fatto che viene riportato, diciamo, sui media generalisti, non soltanto sul Corriere della Sera o sui giornali principali, ma anche in televisione. Ci sono stati vari interventi volti un po' a prendere, no? A cominciare a porsi questo problema. Quindi da questo punto di vista, secondo me, gli anticorpi si stanno attivando. Poi naturalmente, come accade con le malattie, mica è detto che il corpo ritorni sano,
il
no?
Problema
è tutto da combattere questa battaglia.
Il problema qual è? È che manca, ecco, paradossalmente manca la viralità, manca la possibilità del contagio di un meme, di un concetto culturale. Perché? Perché manca l'elemento dello shaming, manca l'elemento della vergogna. Perché nel momento in cui tu sei arrabbiato, disadattato, sei senza lavoro, ce l'hai con tutti, eccetera, se vai su internet e ti sfoghi prendendotela col primo che capita, che magari è un debole, che magari è una persona con delle problematiche, eccetera, non hai lo shaming. Per cui anche se tu hai l'educazione o hai ricevuto l'educazione o vivi in una società dove piano piano le cose sono migliorate ed è un fatto riconosciuto dalla stragrande maggioranza che quel tipo di comportamento lì è sbagliato. Ma nel momento in cui tu hai, ti manca la vergogna, il fatto di presentarti come te stesso, e beh, automaticamente quell'effetto di, ma visto che se dico una cosa del genere il 99% delle persone che mi vedono faccio una figura di merda, lo faccio lo stesso, perché mi manca
non è una ma non è una soluzione scalabile, tornando al tuo punto.
Sì,
ti faccio un esempio. Ti faccio un esempio, la Boldrini, che è una persona che di shaming e di insulti sulla rete, e non solo sulla rete, dalla rete internet alla rete televisiva, ne ha viste un bel po'. È andata dietro a tutta una serie, ad alcune di queste persone che la insultavano con epiteti molto forti su internet, tramite la polizia postale, ne ha recuperati, adesso non ti so dire i numeri, ma più di uno, e li ha telefonati o li ha contattati li ha fatti contattare tramite i suoi avvocati. Queste persone, una volta che si sono viste, hanno visto che c'era una persona dall'altra parte, che questa persona gli parlava, ovviamente che non è che l'hanno continuato a insultare, hanno detto no, ma io quel giorno ero arrabbiato, ma io non volevo insultare.
Però stiamo parlando, non è scalabile.
Esatto, è una soluzione non scalabile. Okay. È una soluzione non scalabile, ecco. Perché non puoi fare una lista di ogni mese 100 persone, i 100 peggiori insulti sui social, e metterla su Rai 1 in prima serata.
Quella potrebbe essere una soluzione.
Guarda, diventa un programma super sentito.
Oltre
le liste di proscrizione,
La Wall of Shame.
La wall of shame.
Visto che a sinistra abbiamo la timeline delle cose che convengono a Zuckerberg farci vedere, a destra potrebbe esserci una timeline delle cose che conviene alla società che noi tutti vediamo.
Ma secondo te comunque basta veramente, è una questione di vergogna pubblica?
Non lo so, però dovrebbe perché essere un buon determinante.
Stavo pensando prima che parlavamo degli stadi pubblica. E alla fine chi urla certe cose allo stadio è in genere in mezzo ad altri simili, magari ad altri amici, a
anche lì
persone.
C'è l'effetto anonimato. Anche lì c'è l'effetto anonimato. C'è
security by obscuration.
Stando nella
beh,
massa,
non sono sicuro che sia. È la massa, esatto, sì, è quello che volevo dire.
Che ti dà
dire
l'effetto lì, anonimato, magari, cioè che non sei più tu direttamente responsabile, è la massa. Hai capito?
Esatto, però è diverso dal nascondersi alla massa. Sono due atteggiamenti diversi e altrettanto pericolosi, perché poi la massa è quella che crea ancora di più l'accettazione sociale delle cose, apparentemente.
Sì, sì. Non lo so, ha tante sfaccettature questo problema.
Tante. E veramente, anche le leggi, anche la parte per esempio di rinnovamento della legge in modo da tener conto davvero e dare ai giudici strumenti reali per una valutazione concreta nel caso di violazioni, appunto, tutte le cose che abbiamo detto, utilizzando i media digitali, no? Anche là c'è una riflessione complicata su cosa significa, su come, dov'è che hanno messo una legge a tempo, aspetta, che leggevo recentemente in uno degli articoli del Back Channel, che per esempio una delle novità è il fatto che per aggiornare alle tecnologie, proprio credo proprio in relazione a questo discorso della carta d'identità, o c'era forse,
ma che tempo, non ho capito,
che la legge ha una scadenza, no? Cioè che alcune cose che sono considerate oggi valide perché legate a determinate tecnologie, la legge già prevedeva che fra 3 anni devono essere aggiornate, che è una cosa abbastanza insolita, diciamo,
però sarebbe figo fare
la legge a tempo determinato.
Sì, un paese dove tutte le leggi, il Parlamento non può promulgare e scrivere, l'esecutivo non può promulgare leggi senza una data di scadenza. Fighissimo. Puoi scrivere un libro di fantascienza, Max.
Bella, dai, eh? Sì. Sentita in qualche filosofo.
Vedi il tipo che esce con la pistola di casa, la moglie dice: ma caro, dove vai? Guarda, vado ad ammazzare il tuo amante, tra 5 minuti scade la legge, se non ne promulgano una nuova.
Questo c'è, il racconto così c'è. È Isaac Asimov, come no?
Ah, vedi, Asimov, davvero.
Sì, è famosissimo questo, tra l'altro, no? Perché è la situazione è un po' diversa, ma comunque sostanzialmente c'è un momento in cui tutte le leggi vengono azzerate.
Non mi stupisco che uno come Asimov abbia avuto un'idea come la mia.
Buon dottore, non ce ne stupiamo. Infatti,
lasciamo perdere. 2 minuti. Ho fatto partire, non devo far partire la sigla, vedi, mi confondete. 2 minuti, dobbiamo ringraziare il nostro sponsor per questa puntata, squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace, sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare e pubblicare un sito internet. Perché dovete usare Squarespace? Non dovete usare Squarespace, però potrebbe venirvi utile, perché prima di tutto è facile da usare, sempre, sia quando create il vostro sito, sia quando dovete mantenerlo, o anche quando ve lo dimenticate, non vi arriva l'email dal supporto che dice: ti abbiamo disabilitato il blog perché tu non l'hai più tenuto aggiornato, è arrivato il piratazzo, ti ha installato uno scriptino e lo usa per mandare spam a tutto il mondo. Con Squarespace questo non esiste, fanno tutto loro quella che è la manutenzione, e anche per scrivere è tutto facilissimo, non ci sono plugin da installare, ci sono una marea di funzionalità che si aggiungono semplicemente trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine vari elementi, immagini, gallerie, portfolio, video, audio, mappe, tutto quello che volete, tutto con un click del mouse. E poi non dovete verificare compatibilità, come vi dicevo, non dovete fixare i bug, non dovete andare a cercare gli aggiornamenti, fa tutto lo staff di Squarespace. Voi scrivete i contenuti e li inserite nel vostro sito con tastiera e mouse. Il sistema include anche strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Contiene strumenti per gestione magazzino, ordini, inviare email ai clienti, il carrello, pagamento a carta di credito, tutto con la solita interfaccia intuitiva. Inoltre Squarespace ha dei design unici e originali con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito assolutamente unico senza dover installare un singolo plugin. Provatelo gratis. Un fracco di digitaliani scrivono, preparano e hanno preparato negli anni il loro sito o i siti per i loro amici, i loro conoscenti con Squarespace. Io me ne ero dimenticato, per fortuna ce l'ha scritto anche, lo sentite poi nel messaggio dei produttori esecutivi. Alice, che è la fidanzata del nostro ascoltatore, credo anche lei ascoltatrice Alice, non so da quanto tempo, che è farmacista. Se andate su alicepharmacist.it, Alice ha creato un blog dove scrive argomenti di attinenti alla sua professione di farmacista, con delle vignettine che disegna lei, molto interessanti. Erano all'aperitivo digitaliano, mi avevano lasciato il bigliettino da visita, poi avevo detto sì, ne parliamo la prima volta che facciamo l'ad di Discord Space, poi me ne sono dimenticato, ma oggi mi hanno anche scritto ed è arrivata anche. E quindi andatelo a vedere e poi provatelo voi. Non vi serve neanche la carta di credito, andate su squarespace.com/digitalia per un mese gratuito. Se poi alla fine non vi serve, dimenticatevelo, non avete messo la carta di credito, per cui non avete nessuna sorpresa, nessun addebito né niente. Se invece che decidete che fa per voi e a quel punto andate a mettere la carta di credito, mettete anche il codice coupon digitalia che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. E beh, dai, un pochino più leggeri. Hanno annunciato Diablo 4, Michele.
Dai,
Diablo 4!
Dai, dai.
Ma siete tutti... Io credo solo Michele fosse un diablista.
No, anche Max.
Ma stai scherzando?
Perché noi c'eravamo già quando annunciarono Diablo 3 e fece, vi ricordo, la stessa reazione. Digitalia c'era già quando uscì
Diablo
3.
Io ho tenuto acceso un PC per 5 giorni e 5 notti per finire Diablo 2, credo.
Diablo 2.
Quel maledetto, se spegnevi, se uscivi dal gioco, ricominciavi da capo.
È giusto. Cioè, il save game a metà è una roba da... Cioè,
è da fighette, diciamo.
Ecco, bravo,
è
Michele,
vero,
cioè,
perciò 5
si giocano
giorni,
dall'inizio
5
alla fine i giochi.
Chiedi ai miei figli.
Allora, chi è che
padre trasformato in un mostro?
Chi è che racconta che cos'è Diablo a un completo ignorante? Perché io al di là del titolo non so niente di Diablo. È un RPG?
Allora, tecnicamente è un hack and slash.
Ossia un click
e ammazza, un click e squarta, diciamo. Uh-huh. Quindi è una visuale isometrica che già soltanto la visuale isometrica fa molto Diablo 1.
A turno o real time?
No, real time.
Esatto. Non scherziamo.
Ambientazione fantasy.
Ambientazione fantasy demoniaca,
horror.
Diablo, indovina chi è il boss finale.
Non lo so, Piero Pelù.
So.
Esatto.
Arriva il Diablo.
Delle catacombe, ci saranno un po' di come si chiamano? Di mostracci vari,
sarà giocabile esclusivamente online, dove però online non vuol dire con altre necessariamente con altre persone, ma con un ambiente aperto dove in qualsiasi momento possono, volendo, entrare i vostri amici, i vostri compagni o perché no i vostri nemici. Esplorazione sicuramente è una buona parte di Diablo, è anche bello perché appunto esplori vari livelli. Diablo 3 ha avuto comunque un bel successo, ma non è diventato virale come, vabbè, un concetto molto diverso dai vari Fortnite o Battleground, bla bla
anche
bla.
Comunque Diablo 3 aveva una storia, cioè una parte giocabile come storia in singolo, che quindi chiaramente faceva da gioco in solitaria, ecco, poi con tutta la parte di campagna online di stagione che però figlia di questo primo completamento della storia.
Quindi puoi infatti la campagna di stagione è entrata dopo, non al lancio.
Quindi anche il 4 è un single player che poi può essere utilizzato anche in multiplayer?
Sì, in qualsiasi momento appunto può essere aperto al multiplayer.
La cosa bella di Diablo 3 secondo me era il multiplayer locale, cioè il poter giocare con un'altra persona che comunque non è implementato da tanti giochi. Sapete se sarà così anche il 4?
Cioè sulla stessa macchina o in LAN?
Sì, in contemporanea.
Sulla stessa macchina.
Console potevi avere due...
Tipo Double Dragon.
Ma in console.
Tipo Double Dragon, cioè due personaggi sullo stesso schermo.
Esatto, che giocano insieme, collaborano. Sì.
Non con lo split screen, ve lo ricordate? Lo split
screen.
Certo.
No,
Mi
capita ancora lo split screen in certi giochi.
Era pole position che aveva lo split screen o pit stop? Il primo gioco che mi ricordo con lo split screen era un gioco di Formula 1. Non mi ricordo se era pole position o se
comunque ci sono i giochi della Lego che hanno lo split screen dinamico, nel senso che se tu inizi ad andare sopra separa in maniera orizzontale, se uno va a destra uno va a sinistra separa in maniera verticale e puoi andare totalmente a caso, fare livelli diversi.
Era Pit Stop 2, direi che era Pit Stop 2, pole position.
Comunque sì, se ne parla credo l'anno prossimo almeno, non credo okay. sia stata annunciata una data, quindi PC, console. Nel frattempo poi la Blizzard aveva annunciato anche una versione per mobile, ma per quella diciamo che, come dire, nessuno sta fremendo. Perché
ecco,
con
io ho letto
mobile,
PC, Xbox, PlayStation,
Steam,
non
Xbox.
Ho letto... Anche Xbox ho letto, sì.
Sì.
Non ho sentito la parola Stadia, questo mi ha colpito molto.
Ma
Stadia non ha bisogno, Stadia non ha bisogno di un'implementazione particolare, credo che qualsiasi cosa che giochi su, che giri su PC possa girare su Stadia, no? Perché Stadia sono dei server, sono delle macchine.
Però Blizzard lo deve sapere, se
esatto,
Google
cioè dichiari che lasci il gioco, quindi
okay,
lasci
che
un
licenza,
titolo così, attesa, così atteso. Appunto, il fatto che sia su Xbox o meno, su PlayStation o meno, chiaramente è un qualcosa che i fan apprezzeranno. Certo. E per cui non dichiararlo fin dal giorno zero disponibile su Stadia, in questa stagione di
lancio,
nuovo player che viene messo, anche Nintendo è fuori, ma Nintendo è sempre stata fuori da questo tipo di giochi molto violenti, molto particolari, insomma non ho memoria di questo tipo di avventure, ma...
Beh, lì c'è una questione, un po' anche secondo me, che la Blizzard comunque non è un'azienda particolarmente prona a un certo tipo di collaborazioni, è sempre stata un mondo un po' a sé. Infatti non vorrei sbagliarmi, ma credo che addirittura Diablo 3 per console sia uscito un po' dopo, è sempre stata molto PC, molto PC-centric, ha la sua piattaforma, quindi ad esempio i giochi della Blizzard non li trovi su Steam, ci puoi giocare con lo Steam controller anche da remoto, ma devi starci un attimino a smanettarci, quindi è un po' storia a parte. Ci sta secondo me che non si sia voluta legare al brand di Google, a maggior ragione adesso che è un grosso punto interrogativo.
Vabbè, bella storia, non so, lo comprate di sicuro?
Certo,
è
probabile.
Che ti è sembrato?
Io mi sono defortnitizzato nelle ultime settimane.
Ci sei riuscito?
Sì, ho installato Spider-Man quando hanno cambiato il mondo di Fortnite mi ha un po' così, ero affezionato alle mie 3 o 4 location eccetera, è un mondo molto probabilmente perché
sapevi dove era il tabacchino,
esatto,
il barretto bianco,
esatto, la signorina, buonasera,
una mattina fa il giro, no?
Certo,
il barretto col cornetto,
certo, la tua esperienza microlocale. E invece era tutto scombinato. No, è molto vuoto secondo me il mondo nuovo di Fortnite. Poi pian piano
da vuoto
lo
di persone o di oggetti?
No, le persone sono sempre 100.
O metaforica, spiritualmente parlando.
Ecco, bravo.
Nel senso
vuoto
che hai visto
non
passare...
si trovano più quelle persone così ricche di pensiero e di cultura
e di asce, come una
che
volta.
C'erano sì, su Fortnite.
Come il primo
volta.
Internet certo, su Usenet.
Esatto. No, Second Life.
Second no, è vuoto di ambientazione, vuoto, lo trovo meno... più omogeneo e meno, però vabbè, avrà dopo un po' ci si stufa di tutto, è giusto. Comunque ho installato Spider-Man sulla PlayStation e invece devo dire tanta roba, bellissimo.
Deve essere un bel gioco,
bellissimo.
Sì, è stato
e poi Spider-Man per cui è bellissimo.
Te piace.
Ci sono tutti i cattivacci.
Io invece ho preso
Witcher
3. Ho preso Witcher 3 che è un grande un altro gioco molto forte
un'altra
degli
roba
ultimi 10 anni.
Fantasy. Perché non vieni vestito da Mago Merlino ogni tanto su Digitalia con tutta sta roba? Io sta roba fantasy.
Però Mago Michelino
che problema c'è? Che problema c'è? A carnevale
e maghi, chierici e draghi e cose eccetera.
Io faccio sempre il mago.
Mi stufa. A me mi piaceva tanto giocare a Dungeons and Dragons da ragazzino. Quanto poco mi piacciono. Sì, ai tempi, i primi videogiochi con ambientazione fantasy, sì, mi ricordo Eye of the Beholder, mi ricordo...
che
c'era
bello,
uno che si chiamava Dungeon
mia.
Master che era uno dei primi in
Baldur's
first
Gate,
person
no?
Baldur's Gate me lo ricordo ma non ci ho giocato, mentre Eye of the Beholder 2 ci ho passato.
Devo andare a ricercarmi gli screenshot perché mi è venuto.
Comunque,
in
The
momento.
Witcher 3 è un capolavoro. Ah, sì? la storia è bellissima.
La storia è bellissima.
E ma infatti, mo ci fanno una serie su Netflix.
Mo ci fanno la serie Netflix, sì.
Se c'è non uscito il scelto, trailer qualche giorno
come
fa.
Come si chiama lì? Cavill, quello di Superman.
Che sarà una Witcher. Storia. Io adesso faccio.
È preso da dei libri.
Attiro le ire di tutti i fan del fantasy, cioè tutti gli ascoltatori, perché io sono l'unico in tutta Digitalia che non gli piace il fantasy. Però quando mi dite fantasy e mi dite la trama e la storia è molto originale eccetera, io mi immagino che c'è la principessa, il principe, l'incantesimo cattivo ha perso l'anello per cui è andata dal drago e poi ha trovato la pozione perché il druido e c'era il chierico che si è fatto male e allora è arrivato, cioè basta.
Beh dai, sai, poi alla fine le storie, tutte le storie di qualunque genere, anche i gialli sono tutti uguali,
come la fantascienza, gli astronauti,
come l'astronauti, esatto, i come pianeti, i racconti, come
le astronavi sono tutte diverse.
Eccolo qua. Lo dice come me. I draghi, come la differenza tra draghi e viverne, dopo tutto.
E alla fine, certo. Beh, scusami, vuoi mettere un drago come
esatto. Totalmente diverso.
Assolutamente.
Sono due mondi diversi.
Cioè, sì, cioè, hanno un carattere diverso. Certo, come cioè, dire, un pastore tedesco.
La viverna puoi tenerla in casa, no? Cioè, invece per il drago ci vuole il giardino per il drago.
Bravo. Ecco.
Ragazzi, è come quando Han Solo guidava l'Enterprise, dopo tutto.
C'è un po' di confusione, direi.
Abbiamo appena perso tutti gli ascoltatori della botta sola.
Metà dei nostri ascoltatori si stanno suicidando in questo istante perché hanno perso un idolo, che eri tu. E dice no.
Han Solo è il pilota del TARDIS, lo sanno tutti, dai, va bene.
Comunque... aspettiamo Picard, perché quello deve essere veramente
l'ho detto, Picard, hai visto a Lucca che è successo, la fine del mondo, sì. Sembrava il Papa fuori al balcone,
hai visto questa parte, Picard. C'ha tutto Picard, tutto.
Tranne i capelli.
E lui ha accettato di fare Picard perché è un personaggio molto diverso.
È talmente Picard non ha i capelli, però è talmente... tutto Picard, che quando tu pensi, no, che dici, non so, comandante di un'astronave, capelli, pensi a Picard.
Sì, è un po' come Chuck Norris, no?
esatto.
Tipico, cioè, comandante di astronavi anche lui.
È come Chuck Norris, sì, famoso. È la stessa cosa,
sì,
no?
Sì, sì, certo. Va bene.
Ok.
Cacchiate ne abbiamo dette anche per stasera, ringraziamo i produttori esecutivi, poi qualche cos'altro tiriamo ancora fuori. Ah, vi devo far sentire
Obama.
No, dai,
andiamo a Nanna
Obama.
Prima.
Obama. Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia, ragazzi, noi lavoriamo, voi godete del nostro lavoro, ci date la mano pagando, non vi obblighiamo né a una cadenza né a una cifra, lo decidete voi, ma come tutto l'intrattenimento e informazione, come Dio comanda, ha un prezzo, questa volta appunto a piacere, fatelo, noi continuiamo a lavorare, voi dateci una mano. In cambio vi ringraziamo, finite nell'elenco dei produttori esecutivi, vi ringraziamo uno per uno in trasmissione, sul sito a imperitura memoria, e continuiamo a esistere, a lavorare per voi, e va bene. Max, ringrazia che sono tanti e meno male, grazie davvero.
Ho avuto un attimo di sbandamento perché ho fatto clic sul PDF sbagliato e mi si è aperta una bolletta.
È una tragedia
perché ho visto la cifra sulla bolletta e ho detto che bella donazione, però ero io che donavo a una non meglio precisata azienda di energia. Andiamo avanti. Produttore della puntata 494, cominciamo col nostro perpetual executive producer, il mister Manuel Zavatta, con la sua donazione singola di un euro.
Grazie Manuel, grazie.
Proseguiamo con le donazioni singole da un euro di Massimo Mauriello e Davide T. Donazione criptologica di Marco Mandia, 1,11 centesimi di euro.
Grande Marco,
produttore
quasi,
crittografico.
Siamo agli sgoccioli.
Stiamo finendo e nessuno ha ancora indovinato. Donazione singola, questa chissà se è un'imitazione, questo è un imitatore, perché è una donazione singola da 2,17 centesimi di euro di Alessandro G. Questo è Alessandro G che vuole introdurre un proprio codice. E diciamolo.
Può darsi.
Codice G.
Può essere.
Codice G.
Ok. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese per questa puntata. Ivan Vallicelli, Ivan Vannicelli, Ivan Anselmi, Enrico Bertoli, Riccardo Peruzzini, Danni Manzini, Roberto Esposito, Paolo Boschetti, Diego Venturin, Cristian Lamarca, Rolando Bussoli, Michele Olivieri, Alex Ordiner, Davide Fogliarini, ho detto che non c'ho gli occhiali, Antonio Turdo, Cristian Peretto, Michele Levada, Stefano Negro, Federico Bruno, Alessandro Cundari, Danilo Sia, e Simone Pignatti.
Grazie.
Donazioni singole da 5 euro di Edoardo Parisi, Gabriele S, Felicia T e Francis Joseph D.
Grazie di cuore, grazie davvero.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Adriano Guarino, Mauro Schiavon, Riccardo Odone, Stefano Augusto Innocenti, Mauro Francesco Marco Zambianchi. Chi sei? È Marco Francesco Mauro Zambianchi o Mauro Francesco Marco Zambianchi?
Astronauticast, fai prima.
Ok, vai. Pier Francesco Urbano, Matteo Molinari, Michele Coiro, Francesco Pomella, Movida S.A., Edoardo Lissoni.
Mitici, ah, poi c'è uno che non è
poi c'è un misterioso 8
è un errore dello script, weather data, sì, è il mio pagamento dell'abbonamento al mente.
Quindi questo non è un
produttore esecutivo.
Non è un produttore esecutivo. Ok, donazioni singole.
Un mucchio di nomi nuovi, tra l'altro. Francis, Giovedì, Felicia T. Gabriele,
dai, non sono tutti abbonamenti tuoi?
Danilo, forse. Ah, ecco, può dare.
Ecco gli abbonamenti.
Abbiamo un mucchio di new entry, mi sembra. Grandissimo.
Donazioni,
grazie.
Singole da 10 euro. Grandi produttori, Maurizio Stucchi, Fabrizio Rubino.
Anche Maurizio Stucchi è nuovo.
Sì, e Simone Q.
E Simone Q anche, direi, perché uno con un cognome Q, noi che siamo Star Trekiani, Q, scusa.
Donazioni ricorrenti da 10 euro al mese, sempre in zona grandi produttori. Noto con piacere che in questa puntata abbiamo tanti grandi produttori: Andrea Giovacchini, Maurizio Galluzzo, il famoso Tre Trattini, che è sempre un ricorrente, Fabrizio Bianchi, e poi abbiamo Alice Loreti, di cui già abbiamo detto, 13,20 centesimi di euro di donazione singola, che dice: ciao digitaliani, io sono Alice e sono una farmacista. Abbiamo avuto occasione di incontrarci e conoscerci al Festival del Podcasting. Il mio ragazzo è un vostro produttore esecutivo e io fino adesso non ho contribuito molto al vostro progetto, ma dato che ho aperto un blog con Squarespace grazie ai vostri consigli, ho pensato di donarvi lo sconto ottenuto con il vostro codice
coupon. Grazie.
Se ci fosse qualche digitaliano interessato, vi lascio il link alicefarmacist.it e Farmacist col PH, e vi informo che ho appena pubblicato un ebook gratuito sull'influenza e le strategie per combatterla naturalmente. Complimenti per il vostro podcast e per la costanza che mettete in questo progetto. Ciao Alice.
In bocca al lupo anche a te. Grazie Alice, mi raccomando.
Ci vuole Facconi, c'ha la faccia dell'influenza, lo vedo. Passiamo al nostro abbiamo ben due lead executive producer in questa puntata, che ex equo con donazioni singole da 20 euro si sono aggiudicati questo titolo.
E si chiamano tutti e due Giovanni.
Si chiamano Giovanni Lomonaco e Giovanni. Giovanni Lomonaco ci dice: dopo 7-8 anni, non ricordo bene, sono tornato ad ascoltarvi dalla puntata in cui il prof ha raccontato della sua mitica partita di poker. Davvero? Ho raccontato la mia. Non dite nessuno che gioca a poker. Ma solo adesso, in una notte insonne, avendo appena finito di ascoltare la puntata 493, un prosit a tutti voi scatta spontaneo. Grazie e complimenti.
Prosit, grazie Giovanni.
Prosit. Invece Giovanni ci dice: correva l'anno 2011 quando nel mese di luglio, udite, ricevevo l'attestato di appartenenza in qualità di produttore esecutivo della puntata numero 100 all'esclusivissimo Club 100.
Mitico Giovanni.
Attestato che negli anni mi ha garantito un irresistibile appeal sul gentil sesso ogni qualvolta ne ho fatto orgogliosamente sfoggio.
Non ho dubbi.
Non a caso c'ho tutto il mio, c'ho dietro lo studio mio, se siete venuti all'università, sono tutti attestati da 100. Ordunque mi chiedevo se non fosse il caso, con l'approssimarsi del nuovo invidiabile traguardo delle 500 puntate a Bricconcello, di rinverdire i fasti celebrativi commemorando l'avvenimento con un nuovo attestato encomiastico. Celebrazione a parte, vi invio il mio contributo one shot per questa puntata, rinnovando i complimenti per il grande lavoro di cui fate carico settimanalmente da più di 10 anni ormai. Un abbraccio a tutti, Giovanni.
Grande Giovanni.
Giovanni ha capito che non abbiamo idee per la puntata 500,
no,
perché ci dà suggerimenti apprezzatissimi.
Potremmo
farlo
la 500. No, ma se l'attestato 100 ha suscitato un po' di reazioni nella gente di sesso, l'attestato 500 non oso pensare cosa succederebbe.
Dobbiamo mandarlo con...
facciamolo.
Sì, dobbiamo mandare l'attestato e una scatoletta di Viagra insieme.
Eh sì, perché 500 ormai hai ragione.
Va bene amici, come si fa a diventare produttori esecutivi? Si va su digitale.fm, c'è il link, il clicchino lì con in alto a destra, aiutaci, sostienici, come me lo dimentico sempre, lo apro e ve lo dico al volo se ci riesco perché sono imbranato. Supporta, più facile di così, cliccate supporta, vi porta in basso dove ci sono tutti i tastini per PayPal, Satispay, Bonifico, Bitcoin, tutto quello che volete. Se utilizzate, se ascoltate in versione mobile, avete un'applicazione che lo supporta, può darsi che vi compaia anche una iconcina su player con un euro, un dollarino, una roba del genere. Se cliccate su quello, anche lì finite su una pagina dove potete contribuire e diventare produttori esecutivi. Che lo facciamo sto Club 500? Dai, ci pensiamo un attimo e ve lo annunciamo la prossima, però può essere una buona idea. Dai, ne discutiamo un attimo e vediamo come poter farlo diventare una cosa interessante, divertente, scalzonante, insomma all'altezza della trasmissione digitaliana. Allora, volete prima sentire Obama o TikTok?
Obama.
Bisogna trovarlo, Obama, dove sei finito Obama?
Il TikTok Obama. Abbiamo troppi occhiali progressivi.
Obama è in vacanza, Obama. Su un'isola deserta.
Obama. Vediamo se parte. Eccolo qua.
And you're never gonna, you know, this idea of purity and you're never compromised and you're always politically woke and all that stuff. You should get over that quickly. The world is messy.
Qui c'è la coda di paglia perché gli hanno dato il premio Nobel per la pace il giorno che è andato a bombardare quegli altri poveretti. Ma vabbè, lasciamo perdere.
There are ambiguities. People who do really good stuff have flaws.
Anche qui stava parlando di lui.
Certamente. Escusatio non petita.
They love their kids.
And questa è una citazione, you know, di Sting.
Share certain things with you and I think that one danger I see among young people, particularly on college campuses, Malia and I talk about this. Yara goes to school with my daughter. But I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. And that's enough. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the word wrong verb, or then I can sit back and feel pretty good about myself. Because man, you see how woke I was? I called you out.
Adesso mi metto a piangere.
Watch my show.
Ci azzecca abbastanza col nostro discorso di prima, no?
Caspita.
You know, that's not activism. That's not bringing about change. You know, if all you're doing is casting stones, you know, you're probably not going to get that far. That's easy to do.
Okay. Ci sta che non lo so, social media hanno, ti danno la possibilità di parlare, di criticare tutti, di far sentire la tua voce, eccetera, possono raffreddare un po', possono dare questa impressione che hai fatto il tuo dovere, perché hai criticato lo sbagliato di turno, e quindi il tuo dovere sociale l'hai fatto, finita lì.
Esatto, ti danno proprio quell'illusione. Io parlo, a parte che ti danno l'illusione che poi la tua opinione importi a qualcuno, e poi ti danno quell'illusione che appunto andando
che a... Lo dice a uno che fa podcasting da 12 anni, grazie Michele, un bagno di realismo fa sempre bene.
mamma mia, non voglio neanche commentare quello che hai appena detto. Comunque, come hai fatto anche
era
per
prendere il discorso. Era un'autocritica.
No, però ti può dare effettivamente quell'illusione che, come dice Obama, stai facendo attivismo. Obama poi, che è una persona che è nata nel mondo delle comunità a Chicago e dell'attivismo, come io la Cortez di cui abbiamo parlato settimana scorsa, è una persona che sa bene di cosa sta parlando, e sa bene che scrivere da qualunque parte stai, dalla parte del giusto, se esiste una parte del giusto o una parte sbagliata, se ti limiti a scrivere qualcosa su internet, non stai, come dice lui, non stai portando il cambiamento, stai urlando al vento.
Se ti limiti a fare quello, certo.
Sì, certo, se ti limiti a fare certo. Quello, e il rischio è proprio quello, che le persone si sentono
che finisca
l'illusione
che
esatto, che è finita lì e che il mondo diventerà migliore per il tweet che hai appena tirato fuori.
Sì, sì, che non ne tiri le conseguenze nella vita reale. Quindi ci sta, come no. Assolutamente, in realtà, infatti, mentre parlavamo prima, mi era venuto in mente il discorso di Obama, che in qualche maniera fa questa sintesi, no? È come se uno facesse Digitalia per Digitalia e non perché è davvero interessato al cambiamento che il digitale sta portando, no?
Ma non è neanche solo quello, secondo me, è proprio poi avere.
Ma è sempre contro questo.
È vero, sì, certo, è contro, Digitalia è contro, ma cioè, per essere, se no sarebbe noiosa. No, è quello che dico, è che non solo dire, ma fare. Non solo criticare, ma cambiare i propri comportamenti. E, anche se bisogna dire che il dire e basta comunque ha una cassa di risonanza poi per chi fa. Nel senso che andare su Facebook e su Twitter a scrivere che il clima va cambiato, che c'è l'emergenza climatica, eccetera, può lasciare il tempo che trova, oppure a criticare quelli che fanno degli sprechi o robe del genere, però è una buona cassa di risonanza quando esce fuori una singola persona magari che si espone che qualche cosa fa, no?
E che qualcosa sa.
Beh, c'era il famoso magari saggio che diceva fare o non fare, non c'è postare.
Non c'è postare.
Ecco. Ok, va bene.
Un grande maestro.
Ma non c'è
maestro
yogurt.
Non c'è un c'è postare.
Un c'è postare.
Un c'è postare.
Ok, ci voleva Giulio, ma purtroppo è su Tatooine. Dove è andato in viaggio di nozze? Sulla morte nera. Non ho capito.
Sì, sì. Il pianeta Camino, pianeta oceanico.
Ok. Sì, sembrava una foto tipo Waterworld, era Waterworld quel film con Kevin Costner.
Però non c'era la sabbia in Waterworld.
No, ma la mia citazione era proprio l'impero dei, quando è il secondo della trilogia prequel, quello di l'attacco dei cloni.
Che, no? Sul,
che Obi-Wan Kenobi giovane.
Esiste una trilogia prequel.
Va bene, che va sul pianeta oceanico.
Se l'ha fatta da due film, episodio 2 e episodio 3.
Che stanno tutti i cloni là. Esatto. E Giulio è lì perché è sulle palafitte, bello,
tranquillo, male.
Con Jar Jar Brinks.
Questa poi se la sente Valentina. Già, già. Sei fritto. Okay.
No.
Salutiamo Valentina, la voce era quella di Michele Di Maio, ricordiamolo.
Abbiamo la carta d'identità noi, per cui non c'è
non
siamo
anonimi. Scatta la
voce. No, scatta ogni cosa. Riferimento a Valentina non era voluto.
È il momento di TikTok. Il governo americano ha avviato un'indagine per capire se l'applicazione di proprietà della cinese ByteDance costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale.
Vi faccio una domanda prequel. Avete mai installato TikTok?
No.
No.
Io l'ho installata e come dire, riesco a capire perché godi, ci si azzeccano
questo...
così tanto.
Ah, okay.
No, godo no, perché poi come dire, trovare contenuti poi che dal mio punto di vista sono di qualità è estremamente difficile.
Ma perché tu
però,
vuoi la qualità? Tu sei
sì, esatto,
sei
sono
indietro.
Io.
Sei proprio fuori dall'asse culturale.
Era però Pirsig quello che cercava la qualità, no?
L'avete... La qualità di René Ferretti.
Pirsig era quello famoso, quello dello Zen e l'arte di riparare la motocicletta.
La motocicletta. Mm-hmm.
Che è un libro bellissimo di filosofia, non è un libro da ridere, è un libro di filosofia molto bello, molto leggibile, molto piacevole. Ha un seguito che si chiama Lila, se non ricordo male, dove parla della qualità come caratteristica innata delle cose, delle persone, delle azioni. Molto bello anche quello, molto meno conosciuto. Prego Michele, scusa se ti ho interrotto, non mi ricordo.
No, prego.
Hai fatto un'interruzione di qualità.
Anzi, hai elevato il discorso che sarebbe stato bieco comunque vi consiglio di darci un'occhiata, perché lì capite perché la gente ci si azzecca così tanto. Ovviamente guardandolo con occhio, non come dire, con occhio anzi completamente acritico, e se vuoi anche un po' minorenne, anche minorato. E, però effettivamente se per voi Instagram è qualcosa di addictive, non avete ancora visto TikTok, ecco.
Ma ci sta.
Perché è fatto apposta per non farti uscire dall'applicazione, ma continuare a scrollare
già
i contenuti.
Ma ci sono le donne nude su TikTok?
No.
Se non ci sono le donne nude, già cominciamo male. C'è l'icona che sembra fatta per essere guardata con gli occhiali tridimensionali, anzi è fatta per essere guardata con gli occhiali tridimensionali. Già guardarla così mi fa girare la testa.
Che è fondamentalmente una nota che salta fuori.
È una nota o una freccia, e va bene. Dobbiamo installarlo e trovarlo.
Sì, vi consiglio, e poi ne parliamo settimana prossima. E detto questo, il governo degli Stati Uniti è preoccupato che la Cina fa esattamente quello che ha fatto il governo degli Stati Uniti
sempre, e cioè fregarsi i dati di tutti e portarseli in casa propria.
Perché loro leggono i miei dati e io non posso più leggerli?
Perché il comunicato stampa ufficiale TikTok, nato da, è uno dei, del, il primo, a parte che è uno dei primi casi di applicazione cinese che ha avuto così tanto successo, soprattutto era un'applicazione americana, se ve la ricordate era Musical.ly, che era questa applicazione dove tu registravi un video su uno spezzone audio, quindi mimando, facendo una specie di karaoke. Si è evoluta, mantiene ancora questa funzione, esatto quello, mantiene ancora questa funzione, ma si è anche evoluto. Esatto, e il governo degli Stati Uniti, in particolare il Comitato Americano per gli Investimenti Esteri, sta riavalutando l'acquisizione della appunto applicazione.
Però, attenzione, Musical.ly in realtà era un'azienda cinese, perché comunque sede a Shanghai e alcuni uffici a San
TikTok
Francisco.
TikTok, che era italiana, era americana prima e poi è stata acquistata dai cinesi, ho capito male.
Era il contrario?
Secondo me erano tutte cinesi, e questa cinesi. È la cosa particolare.
A me quella che era americana è stata comprata dai cinesi è Grindr. Quella è Grindr, la Tinder, esatto, per omosessuali. Che c'è stata una causa, in qualche modo hanno fatto firmare a chi l'ha comprata che la tiene un tot di anni e poi la cerca, la deve rivendere a qualcuno con capitale americano, una roba del genere. C'era stato un interessamento del dipartimento, di qualche dipartimento americano, di qualche, quindi ministero americano, erano riusciti a ottenere qualcosa al riguardo.
Sì, comunque sì, aveva sede a Shanghai, un ufficio in California, però era molto già molto diffusa tra gli adolescenti occidentali. Infatti TikTok non c'è in Cina. TikTok ha un equivalente.
Non esiste una versione equivalente che ha un altro nome, in teoria altri server, poi appunto al grande pubblico viene detto che TikTok ha i server solamente in America e a Singapore, quindi fuori dalla Cina. Anche se poi la privacy notice dice anche, parla
ma che cosa
anche
cambia?
Di
ma che cosa cambia?
Giappone, Cina.
Ma che cosa cambia?
Cosa cambia?
Cosa cambia? Cambia?
Che i server hanno la carta d'identità.
I server stanno sul territorio cinese e quindi devono obbedire alle leggi cinesi.
Perché se invece un cinese o un'azienda cinese tiene i tuoi dati sul cloud a San Francisco, a quel punto
deve
sono sicuri.
Deve obbedire alle leggi americane.
Sì, deve avere le leggi americane, però
deve obbedire anche al GDPR.
Se arriva Ciao Jinping, o come cacchio si chiama?
Xi Jinping.
Ecco, vedi che lui ci va a prendere il tè tutti i pomeriggi.
Col dice, miele, lui lo prende sempre col miele.
Caro De Santo San, no, San sono i giapponesi. C'è un cacchio.
De San, caro De San.
Voglio quei dati. Tu entri, De San, entri su quei tuoi server che sono a San Francisco, fai una bella copia dei dati, te la porti a Pechino e gliela dai a Xi.
Xi Jinping.
Detto Pin per gli amici, o Pino.
O da Di Maio, il mio collega, il mio omonimo, che lo chiamo Mr. P, il presidente Ping.
Ping.
Che il nome.
Ping sta proprio bene, Ping. Sì. Perché quello prima era Pong e poi alle elezioni come se la giocata.
È stata difficile. Andavano avanti e indietro.
Chiudiamo qua. Basta.
Vabbè,
basta
qui è finito.
Ragazzi, metti la sigla finale.
È stato un continuo rimpallo di accusa da una parte all'altra.
Finché a un certo punto
fare un dibattito.
Scusa. Uno scambio di battute, giusto?
Sì, uno dei due ha avuto una battuta schiacciante.
Certamente.
Vabbè, è come la settimana scorsa. Che
cose molto più. No, dico di americani, però anche lì, cioè, si fanno ridere il polso. Però dice, vabbè. Perché fino adesso se i dati li accumula Zuckerberg o roba del genere.
Ma poi
genere,
era preoccupante,
non è un problema,
perché TikTok lo usano molti in
Italia.
Sì,
è esattamente quello il punto. Sì, cioè, esattamente quello il punto.
Bellissimo, io ho ascoltato Joe Rogan, lo conoscete Joe Rogan, collega, successo stratosferico negli Stati Uniti, uno dei podcast più di successo.
Ah, certo,
in quel
collega,
senso collega.
Certo.
Collega,
fa 17 milioni di ascoltatori, una roba del genere, colleghino.
Vabbè, sta iniziando adesso.
Sta iniziando, è una cosa, cioè, che ha intervistato Snowden, che poi in realtà ha intervistato Snowden, non è facile intervistare, gli metti il microfono e te ne vai. Lui parla da 4 ore, ma va benissimo, è molto interessante in realtà, è molto bello. Questa settimana invece mi ascolto quello di Kara Swisher è quello per pulire i panni. Swisher, ecco. Swisher è quella che di Recode, no? Che lavorava con Walt Mossberg, che è un giornalista coi contro C, e deve essere bello anche quella. Però nell'intervista con Rogan, Snowden, che l'ha vissuto da dentro, lavorava dentro la CIA come analista eccetera, dice: prossime elezioni americane non ho nessun dubbio che i russi cercheranno di interferire, e non ho nessun dubbio che le prossime elezioni russe gli americani cercheranno di interferire come tutti i governi fa. D'altra parte c'è della gente che
da sempre
è pagata per quello, se non lo fa viene licenziata, cioè, lavori nei servizi segreti, devi fare quelle cose lì, cerchi quando ci sono le votazioni in un paese straniero, in qualche modo, ma anche quando c'è un golpe o quando c'è una situazione di instabilità, cerchi di fare in modo che il tuo paese ne abbia dei vantaggi dal risultato delle elezioni, del golpe, eccetera. E qui è la stessa
gli
cosa.
Gli americani, no? Su questo.
Vabbè. Assolutamente. Bellissimo. E mi ha letto. Come si chiamava quello lì?
Coso?
Ci sono due libri molto belli. Uno è Legacy of Ashes, che è una storia di un ex dipendente CIA, che racconta tutta la storia della Guerra Fredda e del meddling degli americani in elezioni straniere, cose del genere, la politica straniera. Meddling, rimestaggio, no? Il medley sì, è una cosa diversa. Va bene. E l'altro è Le confessioni di un sicario dell'economia, anche quello sul tema.
Questo no, quello ci avevi consigliato forse come molto gingillo bello. Di Roccas Italia, mi sa.
Molto bello, anche quello parla di come questi dipendenti di grosse corporazioni americane, l'autore era un dipendente della Rand Corporation, vengono mandati in giro per il mondo su imbeccata del Dipartimento di Stato americano per andare a proporre un certo tipo di investimenti, di prestiti, eccetera, e per poi riuscire a condizionare la politica e le elezioni in questi paesi. Due dei libri più belli che aveva, specialmente il secondo, Le confessioni di un sicario dell'economia, uno dei libri più belli che abbia letto, non come storia, ti apre gli occhi, ti fa capire come funziona il mondo. Vabbè, robe serie, basta. Fotografate la cacca per la scienza, Max. L'ho messo per
mamma
te.
Mamma mia, dai, che brutto.
Lì sono le reti neurali. Vabbè, ragazzi,
ho capito,
il giorno che stai male, che c'hai mal di pancia, vai dal gastroenterologo, tu devi ringraziare che c'è un signore che è in grado di guardare la tua cacca e di capire che cos'hai. Il fatto che facciano una rete neurale o delle cose e chiedano come si chiama il crowdfunding per le foto della cacca? Per fortuna raccolgono solo le foto.
Il cacca founding.
Lo shit founding, crowd shitting, non lo so. Vabbè, ok. Era una notizia messa così, ragazzi, sul posto.
Ma è brutta, dai. Molto più bella la notizia del rinnovo per la seconda stagione di Another Life.
Siamo a posto.
Su, dai.
Siamo a posto. Ma perché? Su. Ma perché? L'hanno vista in tre. C'è il voto più basso che sia mai stato dato su Rotten Tomatoes.
Effettivamente me lo sono domandato anch'io, perché, anche se lo sai, sono un grande fan della Kate Sackhoff, quindi mi fa sicuramente piacere.
Invecchiata male, peraltro, invecchiata male. C'ha questa...
Tu dici?
Sì.
Che si è un po' indurita.
Sei indurita, secondo me sì, l'hanno tirata. Sei indurita perché l'hanno fatto un po' di quelle cose alla nip and tuck. per cui c'ha solo un'espressione quando tira fuori i denti, che sembra che vuole sorridere, in realtà tira fuori i denti, sembra un caimano e basta. Vabbè.
Madò, mi ha ucciso Kate.
Che commenti sessisti poi.
Ma no, se era no, ma è la stessa cosa, perché sessisti? Non fare...
Non ti voglio più bene.
Bravo, io, bravo.
Dai.
E sai come si fa a farsi non voler più bene da chi installa le telecamere con riconoscimento facciale?
Gli mandi una foto della tua cacca, no?
Una scacchiera sulla pancia.
Ma sì, non necessariamente una scacchiera, ci sono questo tipo di pattern che mandano in tiro, le chiamano le adversarial t-shirt.
Confondono un po' gli occhietti alle telecamere smart.
Sì, per cui è una maglietta antagonista, ecco. Non nel serio che è degli antagonisti anarchico-insurrezionalisti, ma che se la metti...
Beh, un po' sì.
Manda in tilt, ci sta, certo. Se vai in Val di Susa a dimostrare contro la TAV, ti metti la adversarial t-shirt, certo.
Visto che siamo in fine trasmissione, quindi qualche fesseria in più si può dire.
Mi sono fatto la seguente
domanda, no? Quando ho visto questo articolo. C'è la foto di questo tizio... che devo dire tutto sommato
io l'ho già visto, non funziona bene la maglietta.
Sai che cos'è, sai qual è il problema? Sto pensando, ma uno come me che c'ha la pancia, no? Si deforma tutta la...
Sì, e non solo si deforma tutta
la scacchiera,
ma dal grado di deformazione ti riconosce
subito. Esatto.
È la solita misinformation della CIA che fa in modo che tutti mettano quella maglietta lì in modo
e
che
ti
poi...
misurano pure la pancia.
Sì. Siccome per ora il riconoscimento facciale funziona come dobbiamo fare? Bisognerebbe che ognuno avesse una griglia che si deforma. In effetti sembra
quelle
che
mettono... diversi, mi raccomando.
Andiamo in giro con tutti con la Zozo Suit. Se vi ricordate,
sembrano quelle che... esatto, è come la Zozo Suit. Sì, esatto.
È come la Zozo Suit, che quando ho messo la Zozo Suit
posso dire
ho pianto per una settimana.
Certo, ognuno ha un pattern poi diverso. D'altra parte, quando devono scannerizzare i giocatori di calcio per fare la nuova versione di FIFA Soccer, come si chiamano, PES, robe del
FIFA
genere.
FIFA Soccer, ma in che...
FIFA 2, FIFA, vabbè, FIFA, basta, FIFA. FIFA.
Guarda che con la mia
2020.
Vabbè. Sensible Soccer, ok, Kickoff 2. Sì.
Mamma mia. A proposito di furti digitali, soccer. Quando io ho usato la Zozo Suite sul malvagio consiglio di Michele Di Maio, mi sono infilato la Zozo Suite e ho fatto la scansione. Poi ho scoperto che hanno rubato l'immagine mia dai server di Zozo e l'hanno usata per un film intitolato L'abominevole uomo delle nevi.
Ok.
T'ho detto tutto.
Detto tutto. Vabbè. Basta, gingilli del giorno. Non guardate me.
È evidente, siamo scoppiati.
Non guardate me.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Bellissimo. I gingilli del giorno, regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali a fine trasmissione selezionano gingilli, hardware, software, letteratura da consigliarvi, qualche cosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, qualsiasi sfumatura nel mezzo, ovviamente deve essere attinente alla digitalianità. Vediamo un momentino. Francesco, cominci tu? Sensible Soccer, era quello il tuo?
Molto volentieri, magari. Io ho passato la puntata che continuavamo a parlare di bellissimi videogiochi vecchi, a cercarli su Wikipedia, sui vari siti e riguardarmi gli screenshot meravigliosi. Ma non è quello il mio gingillo. Il mio gingillo si chiama justdelete.me e non cancella te stesso, ma permette di cancellarti dalla maggioranza dei siti, servizi, eccetera. Quindi uno apre questo sito e può cercare, non so, cerchi Facebook, cerchi Skype e ti dice innanzitutto se è possibile o no cancellarsi, quindi c'ha dei colori verde, giallo, rosso in base alla difficoltà o addirittura nero se è impossibile. E lo uso sia per decidere ok, ho sperimentato abbastanza con questo sito, voglio uscirmene, voglio trovare il modo di cancellare definitivamente i miei dati. Sia nel caso ad esempio di TikTok, che Michele ci ha detto c'è il compitino, vedi di iscriverti e scoprire un po' com'è, beh non è neanche citato, quindi ancora non c'è un modo, perlomeno non hanno trovato questi qua che stanno comunque aggiungono in continuazione un modo per cancellarci, quindi facciamoci un po' di domande e speriamo che prima o poi un modo arrivi. Justdelete.me.
Justdelete.me, grazie Francesco. Michele, tocca a te.
tocca a me, visto che prima parlavamo di contenuti di qualità che su TikTok non ci sono, qualcosa invece si trova su YouTube, c'è il canale del MoMA, The Museum of Modern Art, che fa uscire dei bei contenuti e in particolare una serie, una miniserie fatta di video dai 5-10 minuti che si chiama At The Museum, che parla un po' di quello che succede dietro le quinte al MoMA, e in particolare la seconda stagione, perché appunto è come se, quasi come se fosse una miniserie televisiva, parla della riapertura della chiusura e di tutto quello che c'è stato in mezzo tra la chiusura e la riapertura del MoMA, che c'è stata qualche giorno fa, ovviamente a New York. Niente, lo trovate su YouTube, basta che digitate MoMA e poi andate nelle playlist e trovate At the Museum, che appunto questa serie è molto molto interessante.
Molto bello, grazie Michele, mandami un link, bellissimo. Max,
io ci vado al MoMA la settimana prossima.
Beh, tu stai a New York.
Sì, sì, sì. New York. E ci vado apposta. Stardo. Proprio perché appunto sapevo di questa ristrutturazione e ne approfitto. Allora,
ma vai apposta per il MoMA o vai per roba?
No, c'è una conferenza domenica 10, una conferenza su queste cose che facciamo noi, Internet of Things e varie, però approfitto, sono un paio di giorni.
Non ci porta mai, ed è santo, ste conferenze.
Non ci invita mai.
Cioè, ragazzi, sudate.
Va bene, noi ci terremo conto.
Allora, visto che per la puntata è stata molto, diciamo, nella sua seconda parte perlomeno molto leggera, riportiamola invece alle tematiche originali con un grande classico che forse può aiutarci a comprendere un po' meglio effettivamente quello che sta succedendo.
Guerra e
pace.
No.
Anche quello quello è un po' faticoso da leggere. Guerra e pace, devo dire la verità, è uno dei pochi libri che sono arrivato a metà e l'ho chiuso e poi l'ho ripreso molti anni dopo, dalla seconda metà in poi, ma vi volevo proporre invece un libro del 2009 credo, che però è stato edito in Italia da poco nel 2014, di Noam Chomsky ed Edward Herman, che si intitola La fabbrica del consenso, la politica e i mass media, che è un'analisi molto molto acuta appunto di quello che è la commistione tra l'economia politica, le scelte politiche e il modo in cui vengono veicolate dai mass media in generale, in particolare dai giornali della televisione. Ma io trovo particolarmente stimolante leggerlo alla luce di quello che sta succedendo con appunto questa massiccia conversione al digitale dei mass media. È uno di quei libri dove ci sono delle idee di fondo così acute, delle analisi su fatti così interessanti, che veramente può fare un po' da riferimento per orientarsi in questo gran caos che stiamo vivendo.
Bellissimo, non lo vedo, non c'è in versione Kindle purtroppo, magari in versione americana, in lingua originale potrebbe esserci.
In lingua originale senz'altro c'è. Credo, bene. Non lo vedo neanch'io in effetti su Amazon in formato Kindle.
Bello, grazie Max. E vabbè, orologio. Ho ordinato, avete visto che è uscito l'Amazon Echo Wall Clock? L'orologio da muro, sì, abbinabile all'Alexa. L'abbiamo ordinato, costa poco, ci serviva un orologio da muro per la casa nuova, abbiamo fatto che ordinarlo, arriverà mercoledì, ve ne parlerò la settimana prossima se l'avremo già installato. Però alla ricerca di un orologio da muro mi ero messo a cercare il famoso orologio, quello delle ferrovie svizzere, il più iconico degli orologi da muro che esistono, il Mondain A990. E l'ho trovato, c'è su Amazon, costa solo 200 euro per un semplice orologio da muro che non ha nessuna funzione se non dirti ore, minuti e secondi, non ha neanche la data. Per cui per il momento l'ho lasciato lì, però ve lo linkiamo, perché se vi fa piacere comprare Mondain Clock, magari col codice di Digitalia, seguendo il link da Digitalia, noi siamo anche contenti, e se anzi ce ne volete mandare uno ancora più contenti. Ma per noi poveracci che insomma spendere 200 euro per un orologio da muro è troppo, c'è l'app per iOS che te lo fa comparire sullo schermo. Poca roba, ma esattamente con quel design lì. E se avete un minimo di conoscenza di design, adesso avete letto qualche libro su tutte le cose, e beh, l'orologio ufficiale delle ferrovie svizzere credo che sia la pietra miliare di un certo tipo di scuola di design, eccetera. Per cui l'attrezzino da ricchi è la cosa per noi poveri, gratis, potete tenere anche più ore, vi tiene anche l'ora, lo mettete lì, no? Sul vostro stand, sulla scrivania, magari con l'ora locale è quella di San Francisco quando aspettate il prossimo keynote, che ne so, della Apple, di Google o quello che è, fa la sua, o in ufficio, fa veramente la sua porca figura. Insieme a tutti gli altri, trovate i link nelle note della puntata, in fondo, dopo i link a tutte le notizie che abbiamo commentato in settimana, trovate la sezione Gingilli del giorno. E dove i gingilli non ci resta che lo spazio per i saluti, ma le ultime raccomandazioni, stellinateci un po' ovunque, dove volete, dove vi pare, a noi fa piacere, consigliate Digitali a qualche amico, fate bella figura, gli fate un piacere e fate un piacere a noi. E basta. E tornate qui la settimana prossima, il lunedì sera, se ci volete cogliere con le mani nella marmellata mentre registriamo, o in podcasting, quando fa piacere a voi. Per questa sera è tutto dall'Emi Studio Ligure 1, traslocato di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.